Ciao guerrieri di luce!
Ciao!
Io sono Giosuè.
E io sono Valerio.
E questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di spiritualità, crescita personale, sciamanesimo, esoterismo e lo facciamo sempre partendo da un libro. E oggi abbiamo scelto come libro di ispirazione Il Libro Rosso di Carl Gustav Jung.
Solitamente, Giosuè, presento l'autore, in questo caso direi che è superfluo, ma cosa che è molto importante invece è parlare, spiegare questo libro. Questo libro, come abbiamo detto, si intitola Il Libro Rosso. È un libro postumo perché è stato pubblicato solo nel 2009. Pensate a quasi 50 anni dalla morte di Jung. E questo libro in realtà lui non voleva pubblicarlo. Più che un libro possiamo dire che è quasi un diario, perché lui mette in questo libro tutti i suoi percorsi, tutti i suoi ragionamenti, le sue esperienze che ha avuto in tutta la sua carriera. In realtà questo libro ha iniziato a scriverlo dopo la rottura con Freud, in un periodo che era molto duro per lui. E non ha mai voluto pubblicare questo libro perché aveva, in un certo senso, paura della reazione dei suoi colleghi. Perché questo non è un libro, come abbiamo detto, accademico, ma è un libro introspettivo, raccontava i suoi viaggi, le sue esperienze. E quindi la sua paura era quella, che già era considerato dai suoi colleghi un mezzo sciamano, la sua paura era quella di diventare agli occhi, appunto, dei colleghi un vero e proprio sciamano. Perché, come vedremo, questo libro affronta argomenti sciamanici. E la cosa interessante è che invece quando questo libro è stato pubblicato nel 2009 ha fatto capire a molti il perché, o meglio, il come lui abbia elaborato le sue teorie. Quindi, Giosuè, io inizierei parlando proprio del primo principio che viene espresso in questo libro, che è l'individuazione e il sé.
Sì, diciamo, come giustamente hai detto nell'introduzione, è effettivamente più un diario questo libro, no? Dove troviamo tutto il percorso che ha fatto Jung, io oserei dire proprio come anima. E l'abbiamo scelto proprio perché tratta delle tematiche che possiamo definire spirituali. Jung è famoso per aver dato vita a quella che viene considerata la psicologia archetipica, ovvero quella presa di consapevolezza che dentro ognuno di noi ci sono più archetipi che agiscono, no? Ognuno di noi ha a che fare, per esempio, con l'archetipo dell'ombra, e quindi della propria ombra, dei propri lati oscuri che non vuole riconoscere, e ognuno ha la sua ombra, non tutte chiaramente le ombre sono uguali. Poi troviamo altri archetipi che sono a volte presenti anche nelle fiabe, no? Troviamo per esempio l'eroe, come abbiamo visto il saggio, il demiurgo, quindi il creatore del tutto. Ecco, Jung nel suo lavoro è famoso proprio per aver diffuso questa consapevolezza che ognuno di noi è mosso all'interno da queste parti di sé che rappresentano effettivamente degli archetipi che sono universalmente riconosciuti perché li ritroviamo nei miti, li ritroviamo nelle favole, li ritroviamo nei film, nelle storie, in qualsiasi cosa prenda il nome di narrazione. È come se l'essere umano, per conoscere se stesso, per comprendersi e per esprimere se stesso anche attraverso l'arte, debba necessariamente agire attraverso questi archetipi, queste figure, che chiaramente nella visione di Jung prendono il nome di archetipi e quindi aspetti della psiche, e noi che abbiamo fatto invece un percorso più sciamanico riconosciamo come essere degli spiriti alleati.
Ovviamente in questa prima spiegazione che ti hai dato è racchiuso tutto il libro, perché hai parlato di arte, hai parlato di archetipi e di tanto altro. Io però tornerei al primo principio di cui abbiamo parlato, che è quello del sé, dell'integrazione anche del sé, perché per Jung una cosa molto importante era integrare tutte queste nostre parti e questo ci dà l'armonia, no? Unire tutte queste parti ci porta all'armonia e quindi anche alla felicità. Potremmo fare l'esempio di un puzzle. Quando noi abbiamo un puzzle, il puzzle, se tutti i pezzi sono messi in ordine, si forma un'immagine che sarebbe la nostra anima. E quindi il nostro compito è andare a riprendere tutti questi pezzettini del puzzle, metterli insieme e così scoprire la vera essenza della nostra anima.
scoprire proprio l'immagine dell'anima, perché effettivamente la metafora del puzzle casca proprio a pennello, e qui potremmo fare anche un parallelismo con il recupero dell'anima, no? Secondo gli sciamani di molteplici tradizioni, l'armonia, la guarigione e la consapevolezza di sé si raggiunge solo quando abbiamo recuperato gran parte dei frammenti della nostra anima. E chissà se questi frammenti non hanno proprio a che fare con queste immagini, con questi archetipi che Jung invita proprio a conoscere, a ritrovare e a integrare. Effettivamente anche i frammenti di anima vanno integrati per poterli recuperare.
Infatti, Josué, il passo successivo di Jung è dialogare con questi archetipi, quello che lo sciamano fa con i propri spiriti alleati, con i propri animali di potere.
Sì, perché effettivamente anche gli animali di potere sono degli archetipi che rappresentano degli aspetti, no? Che possiamo riconoscere in noi, che possono avere a che fare con il coraggio, con la saggezza, con la lungimiranza, con la pazienza, la resilienza. Ogni animale è, diciamo, famoso per avere dei talenti che noi possiamo anche riconoscere nostri. E chiaramente lo sciamano che viveva a contatto con la natura prendeva gli animali come suoi archetipi, a volte anche le piante, no? Degli alberi in particolare. Mentre Jung, che è nato e cresciuto in un contesto più cittadino, ovviamente si è rivolto al mito e quindi al classicismo greco e ha individuato dei suoi archetipi, che comunque rappresentano sempre quegli stessi medesimi aspetti della psiche, ed è importante conoscerli, prenderne consapevolezza e soprattutto integrarli e quindi andare a comporre, come dicevi te, questo puzzle per vedere la nostra immagine riflessa nell'unione di tutte queste parti di sé, perché solo a quel punto capiremo chi siamo e solo a quel punto potremmo utilizzare il nostro potere personale di imporci nel mondo con la nostra impronta, con la nostra essenza. Questo è il processo di individuazione. E come possiamo entrare in contatto con questi aspetti della psiche, con questi archetipi? Jung utilizzava l'immaginazione attiva, e spieghiamola un po' per chi chiaramente non la conosce. L'immaginazione attiva è una sorta di meditazione guidata, oggi la definiremmo così, dove Jung faceva rilassare il suo paziente, lo faceva sdraiare magari su un lettino, ad adagiare su una poltrona, e piano piano gli induceva uno stato di rilassamento attraverso appunto delle induzioni ipnotiche, facendogli rilassare i muscoli, facendogli svuotare la mente. Quindi in termini sciamanici lo portava in uno stato di espansione della coscienza, o in termini scientifici cercava di far avvicinare la persona allo stato di onde teta, che sono le onde che si formano quando noi sogniamo, no? E quindi abbiamo bisogno effettivamente di accedere a quella onda, a quella frequenza per entrare in contatto con l'inconscio o con il mondo dello spirito. E poi attraverso chiaramente la guida della sua voce portava il suo paziente ad incontrare, non so, per esempio la propria ombra, che magari si poteva mostrare come un bandito, come un ladro, come una prostituta, e quindi scandalizzare anche profondamente il paziente che non si riconosceva affatto con queste caratteristiche, ma che in realtà in questo stato di espansione della coscienza permetteva proprio a questo archetipo, che è strettamente legato con la sua ombra, di emergere in totale sincerità, senza censure.
Perché per Jung questi archetipi, possiamo dirlo, sono universali, attingono all'inconscio collettivo e quindi hanno un significato uguale per tutti.
Sono universali perché, come abbiamo visto all'inizio, li ritroviamo anche nelle fiabe, nei miti, quindi fanno parte dell'inconscio collettivo, se così vogliamo definirlo. Uno sciamano ti direbbe che sono chiaramente degli spiriti presenti nel mondo dello spirito, delle divinità. Pensiamo per esempio anche agli dei greci, no? Ogni dio ha le sue caratteristiche positive e negative. Zeus o Giove per i romani, il dio degli dèi, era chiaramente conosciuto per la sua generosità, per la sua bontà, per la sua esuberanza, per la sua espansione, ma questo aspetto aveva anche una sua ombra collegata. Infatti Zeus è anche riconosciuto per la sua ira funesta, no? I fulmini che scagliava contro gli uomini quando si arrabbiava. Poi era molto fumantino, ma gli passava anche subito perché era di cuore, generoso. Quindi questo è un archetipo importante, universale, che ognuno di noi ha dentro di sé. Ma per esempio abbiamo anche Venere, che è conosciuta per la sua bellezza e quindi per portare guarigione, semplicemente con la sua rappresentazione estetica, talmente perfetta, talmente bella da portare la pace nel cuore. Ma quella stessa Venere è anche manipolatrice, è in grado di ingannare, è in grado di essere superficiale, no? Quindi, come vediamo, ogni dio, anche se viene fregiato del nome di dio o di dea, ha degli aspetti di luce e degli aspetti di ombra. Quindi, come possiamo pensare noi comuni mortali di non avere degli aspetti di luce e degli aspetti di ombra? Abbiamo dentro di noi tutte queste divinità, questi spiriti, e il nostro lavoro ultimo è conoscerle, contemplarle, osservarle, prenderne consapevolezza, unirle e trovare veramente chi noi siamo. E questo lo si può fare sia con l'immaginazione attiva, secondo chiaramente la strada di Jung, oppure per una strada per noi più familiare, attraverso il viaggio sciamanico.
Hai accennato, Giosuè, più volte all'ombra. Perché è così importante integrarla? Non scordiamoci che Jung dice che gli aspetti negativi del nostro carattere, della nostra anima, non possiamo metterli sotto il tappeto, ma dobbiamo affrontarli.
È fondamentale conoscere la propria ombra perché finché noi non affrontiamo questo demone, questo mostro, che sono tutte le parti di noi che non accettiamo o che magari i nostri genitori ci hanno fatto riconoscere come profondamente sbagliate. E quindi non so, mi viene in mente anche a molte donne che per loro natura avevano o hanno una loro sessualità anche molto accentuata e che per cultura degli anni passati sono state molto represse in questa loro espressione sensuale. E questa sensualità, alla fine, invece di essere un qualcosa di bello, un valore aggiunto che dà colore alla persona, è stata relegata nell'ombra. E quindi questo porta inevitabilmente a tagliare via delle parti di sé. E qui mi allaccio al concetto di perdita dell'anima. Se noi non accettiamo gli aspetti di noi che fanno parte di noi, li rifiutiamo perché ci hanno insegnato che sono sbagliati e quindi ci hanno portato a vergognarci di questi aspetti di noi, questi aspetti di noi finiremo per ripudiarli, per bandirli, per allontanarli e quindi andremo a tagliare via via sempre delle parti maggiori di noi stessi perché pensiamo che il mondo non possa amarci con queste caratteristiche. E quindi questo nel tempo va a creare la nostra ombra, che è in definitiva un potenziale totalmente inespresso. È come se fosse una grande quantità di energia, perché l'anima è energia, e se noi tagliamo via pezzi della nostra anima, perdiamo energia. Un'energia che abbiamo messo in un ripostiglio, come dicevi tu, sotto il tappeto, in una sorta di limbo, imprigionata lì, inutilizzata. E questo chiaramente ci porta via vitalità, energia, entusiasmo, voglia di vivere, voglia di imporsi anche nel mondo. Perché se non abbiamo a disposizione tutti i nostri poteri, tutta la nostra energia, tutti i nostri talenti, come possiamo noi raggiungere i nostri obiettivi o manifestare la nostra missione nel mondo? È impossibile. E quindi la frammentazione è quello che ci allontana sempre di più da noi stessi. E quindi l'invito di Jung, ma anche l'invito nostro, è quello di accogliere tutte le parti, anche quelle che ci hanno insegnato, che non sono adatte, che non sono importanti o che sono addirittura scandalose, vanno accettate, accolte, vissute, amate, onorate.
Anche perché ricordiamolo, Giosuè, che a livello sciamanico, quando questi pezzetti di anima, questi frammenti di anima si distaccano dal nostro campo energetico, l'universo non riconosce il vuoto e quindi Questo vuoto che si è creato appunto perché questi pezzettini si sono staccati viene riempito con altre energie, solitamente disarmoniche.
Chiaro, e qui ci allacciamo al concetto di estrazione sciamanica che abbiamo trattato in un'altra puntata di questo podcast. E quindi sì, chiaramente noi tiriamo fuori dal nostro campo energetico un aspetto che non ci piace, tagliamo via un pezzo della nostra anima e come giustamente dicevi te, si crea uno spazio vuoto che può essere occupato da un'entità a volte. Gli sciamani parlano per esempio dei voladores, ma può essere anche l'entità di un defunto, a volte che occupa questo spazio per nutrirsi della nostra energia, ma anche per riavere nuovamente l'illusione di poter sperimentare la vita materiale. Quindi chiaramente la mancata integrazione delle nostre parti ci espone anche a essere vittime di altre entità, di essere in qualche modo mangiati a livello energetico da tutto ciò che è presente nel mondo spirituale, inteso come entità, larvi astrali, voladores e così via.
Sai, Giosuè, quando questo libro viene letto con un occhio più spirituale, si capisce benissimo che per Jung questo viaggio dentro di sé era un viaggio alla scoperta proprio del sacro, alla scoperta della divinità che risiede dentro ognuno di noi. Questo viaggio è un viaggio senza intermediari, i famosi intermediari che invece ci sono, per esempio, nelle religioni tradizionali.
Sì, leggendo il libro si capisce che entrare in relazione con questi archetipi ha a che fare con qualcosa di spirituale, di sacro, perché effettivamente si entra in contatto con la propria anima. O magari Jung invitava i suoi pazienti attraverso queste pratiche a entrare in contatto con questi aspetti della loro anima. E quindi non possiamo discernere la spiritualità dal lavoro di crescita personale proposto da Jung. Sono due strade che convergono, sono praticamente la stessa cosa. Per poter evolvere come persone, per poter andare verso la guarigione spirituale e quindi anche l'individuazione, dobbiamo necessariamente fare un percorso spirituale che passa attraverso la conoscenza di tutti questi archetipi, di tutti questi spiriti, direbbero gli sciamani, che fanno parte non soltanto della nostra anima, ma anche dell'anima del mondo, di tutto ciò che esiste, perché come abbiamo visto, sono proprio dei pilastri attraverso i quali la narrazione del mondo prende forma. Senza questi pilastri non ci sarebbe niente, assolutamente niente. E quindi in definitiva gli dei egizi o gli dei dell'antica Grecia o gli dei romani, piuttosto che gli animali di potere degli sciamani o gli archetipi junghiani, che cosa sono se non la stessa medesima cosa? Pezzi di un puzzle che formano, creano la realtà, danno vita al tutto perché tutto si gioca intorno all'intreccio tra questi aspetti della psiche che sono dentro di noi, ma sono anche al di fuori di noi e governano anche tutto ciò che esiste in questo piano della realtà. Per cui, se all'interno di noi ci sono tutti questi archetipi e uno di questi archetipi, guarda caso, è proprio il creatore, il demiurgo, è chiaro che Dio è dentro di noi e questo è un insegnamento che ritroviamo in molte correnti spirituali.
Ricordiamo sempre, Giosuè, che questo è un libro intimo, è un libro che lui non voleva pubblicare e quindi è un libro dove ha sperimentato anche, se così possiamo dire, in quanto gli archetipi non sono affrontati solo a livello teorico, o letterale, ma lui ha anche fatto dei disegni, ha anche disegnato, perché credeva nell'importanza del disegno, dell'immagine, dell'immaginazione.
Sì, perché l'anima, il subconscio, comunica attraverso l'immagine, il simbolo, la metafora. E quindi, diciamo, gli stessi tarocchi, che chiaramente sono degli archetipi universali che esistono, non si sa nemmeno da quando, dall'alba dei tempi probabilmente. Questi archetipi si esprimono attraverso l'arte, attraverso una rappresentazione simbolica e quindi anche l'aspetto artistico è fondamentale. Jung che cosa ha fatto in questi suoi disegni? Ha cercato in tutti i modi di rappresentare quell'immagine di quell'archetipo così come gli è apparso in questo stato di espansione della coscienza quando lui praticava l'immaginazione attiva, prendendo consapevolezza che l'immagine è in grado di dire molte più cose rispetto alla parola, o meglio, l'immagine è in grado di comunicare in maniera molto più profonda a livello subconscio, a livello animico, rispetto alla parola, che chiaramente passa dalla mente razionale. E quindi già per questo motivo è disallineata all'anima.
Infatti, Giosuè, è molto difficile, o meglio, è difficile a volte spiegare, riportare su carta l'esperienza che uno ha fatto durante il viaggio sciamanico.
Così come probabilmente per Jung era difficile rappresentare quello che lui aveva vissuto durante le sue immaginazioni attive e ha sentito il bisogno di rappresentarle artisticamente proprio perché non si sentiva totalmente soddisfatto dalla parte più descrittiva, più letteraria, che chiaramente fa parte della narrazione di questo libro.
Prima, Giosuè, di concludere la puntata di oggi, ti faccio la domanda di rito che è: consiglieresti alle persone che ci seguono questo libro?
Assolutamente sì, è un libro che consiglio sia a chi pratica lo sciamanesimo per avere una visione più a 360 gradi e quindi integrare all'interno delle pratiche sciamaniche anche la visione di Jung, che ritengo essere fondamentale, soprattutto se si utilizzano le pratiche sciamaniche come veicolo di crescita personale e di evoluzione. Ma lo consiglio anche ai ricercatori della conoscenza, a chi vuole scoprire chi è, quali sono le parti che lo compongono, quali sono questi famosi archetipi che in qualche modo devono necessariamente essere conosciuti per comprendere chi siamo e poter esprimere tutti i nostri talenti e il nostro potenziale.
Concordo con tutto quello che hai detto e inoltre vorrei aggiungere che appunto consiglio questo libro anch'io perché ci fa vedere questi accademici come Jung sotto un aspetto diverso, un aspetto che solitamente viene tralasciato. E perché è interessante? Perché per esempio ho letto ultimamente sul libro che Einstein, che è uno scienziato per eccellenza, quindi si pensa a Einstein, la persona che utilizza la mente al 100%, che in realtà per avere le sue illuminazioni meditava all'interno di una vasca piena di acqua. E quindi è interessante vedere come questi personaggi, come questi accademici in realtà abbiano una parte anche spirituale molto accentuata.
Sì, sicuramente tutte queste menti illuminate, per poter ricevere queste illuminazioni e donare all'umanità il frutto del loro lavoro e della loro ricerca, dal mio punto di vista dovevano necessariamente avere un contatto con qualcosa di più alto, con il sacro, con il divino. Quindi non mi stupisce affatto questo aneddoto di Einstein, che chiaramente anch'io considero essere una persona profondamente spirituale. Nelle sue massime, in ciò che ha scritto, in ciò che ha detto, si riconosce un'anima profondamente spirituale. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Fateci sapere giù nei commenti se avete mai letto il libro rosso di Jung, che cosa ne pensate a riguardo di tutto quello che abbiamo espresso in questa puntata. Se avete qualche altro testo da consigliarci per il nostro podcast, scrivetelo sempre nei commenti. Vi ricordiamo che Spiritual Podcast è presente anche nelle piattaforme streaming dedicate a tutti i podcast e ascoltabili in formato audio, magari mentre siete in macchina, immersi nel traffico o semplicemente volete un po' di compagnia. Se questo video vi è piaciuto, vi chiediamo di lasciare un pollice in su e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao!
Ciao!